Stavo studiando questa usanza umanoide di intagliare dei frutti e renderli simili ad una faccia spaventosa per terrorizzare altre persone. Ah, ne avete da imparare su come spaventare. Bentornati, ascoltatori. Halloween è alle porte. Avete deciso come travestirvi? Io pensavo, non so, ad un'entità superiore pronta a conquistare tutto il mondo. Oh, ma non prendetemi sul serio e continuate a visitare il nostro parco. I cancelli si stanno aprendo. Buona permanenza, umani.
Bentornati ghicchini al parco giochi che tutta Italia ci invidia, tutti i paesini. Ieri mi ha chiamato un paesino sconosciuto dell'Aquila e mi ha detto: ah, ma venite anche qua, vi offriamo un'esterna, vi offriamo la cena, vi offriamo l'alloggio, fate una puntata in diretta dall'Aquila. E io ho detto: non lo so, devo parlarne con i miei collaboratori. Qua è Dodi che parla, l'amministratore, e insieme a me chi è che c'è?
Andrea, ormai sono sempre qui.
Ormai tornato, ormai nostro, quasi amministratore del parco anche lui. E ha portato una nuova giostra insieme a lui.
Certo Dodi, dopo aver parlato nelle scorse settimane di animazione, videogiochi, di tutto, abbiamo adesso deciso insieme di inaugurare l'attrazione della cartomante.
Wow, la cartomante, cos'è la cartomante?
La luna nera. Sarà un'attrazione all'interno della quale noi parleremo di tutto ciò, proprio come le carte della cartomante hanno delle immagini meravigliose, i tarocchi, qualcosa appunto che riguarda il mondo dell'immagine, del disegno, quindi fumetti, graphic novel, eccetera.
Manga.
Tutto quello che sono forme d'arte che partono da una natura non solo narrativa ma anche figurativa.
E per inaugurare questa nuova giostra, cartomante!
Allora Dodi, la scorsa settimana ci eravamo lasciati parlando della vetta degli dei e lo abbiamo consigliato a coloro che ci ascoltano.
Certo, quelli appena rientrati dalle vacanze che tornano sugli studi, tornano al lavoro.
Esattamente, diciamo che un po' come succede in certi film come Memento, film di Nolan, la vetta degli dei, che era la scorsa puntata, vuole essere un po' il finale di quello che sarà il racconto della puntata di oggi, sai, quei film che iniziano dal finale. Quindi teniamo a mente Jiro Taniguchi e la vetta degli dei, perché lo ritroveremo più avanti. Qual è l'argomento del giorno, Dodi? Il manga Gekiga, come si pronuncia in Giappone. Ma cos'è il Gekiga? Il Gekiga, che secondo me è qualcosa di davvero affascinante, di cui si parla pochissimo in generale, è un movimento che nasce in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni il Giappone aveva chiaramente un enorme fervento, c'era un momento di rinascita, c'erano a contrapposte energie positive, negative, e la nazione era divisa tra quello che era il nuovo che stava arrivando dall'America, dall'Occidente, e quello che era la tradizione che il Giappone cercava di conservare e di preservare. In quegli anni lì, a livello di manga, l'autore più importante che iniziava ad emergere era Osamu Tezuka, che viene definito il dio del manga. Aveva avuto quest'idea di portare all'interno dell'arte figurativa giapponese e della narrazione un po' di leggerezza, ispirandosi a quello che succedeva oltreoceano, per esempio con la Disney. Quindi fare il manga con figure più arrotondate, con storie più di intrattenimento, con una componente sì artistica spiccata, ma con meno velleità, come dire, crude. E uno dei grandissimi fan di Tezuka era Yoshihiro Tatsumi, che apprezzava la voglia di Tezuka di portare anche un taglio un po' cinematografico, grafico appunto occidentale, che si contrapponeva a quelli che erano i manga dell'epoca, che si rifacevano più alla tradizione nipponica e quindi ispirata all'arte di Hokusai, di quei pittori tipici dell'arte giapponese. Ma quello che Tatsumi criticava, tra virgolette, di Tezuka, pur essendone un fan, era appunto questo eccesso di occidentalizzazione. A partire dagli anni 60, Tatsumi iniziò a cavalcare quella che era una sorta, tra virgolette, di guerra che si era sviluppata a livello editoriale fra Osaka e Tokyo. Osaka, sperimentazione. Osaka, sfrontatezza. Osaka, voglia di osare. Tokyo, tutto ciò che era appunto pop, internazionale, giovane, leggero, spensierato. Ed è proprio in questa volontà da parte dell'editoria di Osaka di contrapporsi a Tokyo in questa direzione che Tatsumi andò a mettere le radici, formando questo movimento, appunto Gekiga, come ho detto nell'introduzione, che insieme a Tsuge e molti altri autori iniziò a farsi strada su una rivista chiamata Garo o Garo, in base a come lo si vuole pronunciare, in cui questi autori iniziarono a parlare di storie che non erano storie più leggere. Iniziarono a parlare di storie che non erano più storie fatte solo per intrattenere il pubblico. Iniziarono a portare storie adulte, storie che parlavano del quotidiano, che parlavano di questo Giappone spaccato, della crisi del dopoguerra. Storie veramente atroci che si andavano dodi a ficcare proprio dentro le periferie, dentro la disoccupazione, dentro i ritmi forsennati del lavoro a cui i giapponesi erano sottoposti per cercare di recuperare il gap che dopo la guerra avevano maturato nei confronti dei paesi, diciamo, vittoriosi. Sono storie che parlano di suicidio, di uomini che in seguito al fallimento si ritrovano ad essere barboni, clochard, a vivere fra le strade, che sentono il peso del lavoro e di dover sostenere le proprie famiglie economicamente, che per fare questo devono abbandonare i propri sogni. Sono storie che narrano proprio in maniera tra virgolette raw, come si suol dire, questo slice of life del Giappone dell'epoca.
Sono storie autoconclusive o vanno a unirsi come in un romanzo corale?
Allora, dipende. Ci sono alcune storie autoconclusive che poi sono state raccolte in di libri, come per esempio Crocevia. Viceversa, invece, poi c'erano proprio delle pubblicazioni seriali, come quelle a cui siamo un po' più abituati oggi come oggi, e soprattutto queste pubblicazioni iniziarono anche a sperimentare una fusione tra questo linguaggio estremo portato dal Gekiga e quello un po' più pop e commerciale che c'era a Tokyo in quegli anni. E la più famosa di tutte è quella che è stata forse più pubblicata, è Ashita no Joe, meglio noto in Italia come Rocky Joe, che è la storia di questo pugile di periferia che deve passare attraverso la fame, la povertà, allenamenti portati all'estremo delle possibilità umane. Ascitano giù anche una storia di carcere, di amicizia, ma unendolo alla componente della box, dei combattimenti, che appunto va un po' a smussare gli angoli rispetto a quello che era il Gekiga puro, portando anche qualcosa di più intrattenente, come può essere appunto lo sport. Il punto finale di questa cosa in quegli anni fu che talmente tanto i giapponesi adulti, quindi persone ultra trentenni eccetera, iniziarono ad allegarsi a questo movimento Gekiga, che anche gli autori un po' più leggeri come il Tezuka che abbiamo nominato all'inizio iniziarono anche loro a fare dei manga per adulti, dei manga disegnati in una maniera un po' più spigolosa, un po' più pulp. E lo stesso Tezuka, che era un maestro incredibile, si reinventò completamente scrivendo alcuni capolavori come la storia dei tre Adolf, come Barbara, che sono a tutti gli effetti dei manga per adulti fatti anche da chi, come abbiamo detto prima, non li faceva. Taniguchi, secondo me, ai giorni nostri è l'erede del movimento Gekiga, di quello che il Gekiga negli anni 50 e 60 aveva rappresentato, ed è colui che nell'epoca moderna, contemporanea, più di tutti ha portato il Gekiga ad essere anche un pubblicato a livello un po' mainstream. Tuttora, se tu vai alla Feltrinelli, trovi opere di Gino Taniguchi, sono stati fatti dei film come La vetta degli dèi. E Taniguchi è meraviglioso, così come tutti i manga del movimento Gekiga. Consiglio, a parte Crocevia, che è questa raccolta di cui ho parlato prima, ma per esempio L'uomo senza talento di Tsuge, che parla appunto di un uomo che deve capire qual è la sua strada nel mondo, come fare soldi per poter sostentare la sua famiglia, ma non sa come farlo. Si trova di fronte allo scoglio di chi vede gli altri che sono bravi, che hanno talento, che nella vita vanno avanti, e lui non sa fare niente. Altro manga che consiglio, e torniamo a casa di Taniguchi, proprio per quella che l'idea di base è L'uomo che cammina. È una storia quasi senza dialoghi, che parla semplicemente di un uomo che la notte fa queste passeggiate nella periferia della città, spesso portando a spasso il suo cane, e camminando incontra prostitute, malavitosi, netturbini, i personaggi che animano la notte. E attraverso questi personaggi, con pochissimi dialoghi d'odi, lui riesce a raccontarti quella che è una Tokyo di notte, quella che è la periferia del Giappone.
Ma quante ne sai, Andre? Quante? Queste cose delle quali ci stai raccontando di puntata in puntata, ammetto che io mi sento un po' ignorante, perché sono a me estraneo. La vetta degli dèi, non vedo l'ora, l'ho messa nella lista Netflix di cose da vedere, quindi magari la vedrò l'anno prossimo, ma è là. E anche questi racconti illustrati, sono veramente interessato.
Spesso nella mia carriera professionale come direttore creativo, come direttore artistico, mi trovo di fronte allo scoglio di dover a tutti i costi sempre parlare di quelle che sono le forme d'arte un po' più mainstream. Ma la verità è che anche nel manga, anche all'interno di tante realtà di cui in Italia si parla poco, c'è tantissima ricchezza artistica e narrativa da cui dovremmo attingere, farli nostri e portarli dappertutto nel mondo della pubblicità, degli eventi. Per cui è giusto, mi fa piacere avere questo spazio e ti ringrazio, Dodi, perché parlare di queste cose secondo me è bello e è importante.
Ma di cosa? E ora facciamo un giro sulla ruota panoramica. Saliamo in cima, nell'ultima cabina, e da lontano cosa vediamo? Una città paesana, una città con un cartellone strano, e appena arrivata un'auto. Da quest'auto escono delle persone, sembrano borghesi, sembrano comunque vestiti eleganti, sembrano arrivare da un altro mondo. Di cosa stiamo parlando? Di Schitt's Creek, o Sterkoville se preferite, questa serie che ho conosciuto casualmente e mi ha appassionato. Di cosa stiamo parlando? Di una sitcom senza risate registrate che a volte possono risultare noiose, composta da 6 stagioni totali, 13 episodi a stagione, perciò anche easy da vedere. L'abbiamo avuta dal 2015 al 2020, 22 minuti a episodio.
Su che piattaforma, Dodi?
Allora, io l'avevo trovata su Mediaset Infinity.
Ok.
Ora non so se si può trovare così facilmente, ma secondo me spulciando da qualche parte si può recuperare. Forse ancora su Mediaset Infinity, io l'ho quasi finita. Eugène Levy e Dan Levy, chi sono queste due persone? Sono padre e figlio che hanno voluto dal Canada produrre questa serie. Eugène Levy lo ricorderete per American Pie, per il film La Talpa con Samuel L. Jackson, è quell'attore coi sopracciglioni, a me fa morire da ridere, ha un'espressività esilarante, e ha voluto fare questo progetto col figlio Dan, e gli è venuto veramente bene. Parliamo di questa famiglia che scopre di essere stata truffata dal loro agente e si ritrovano al verde. L'unica scelta che hanno è trasferirsi a vivere nell'unica risorsa che gli è rimasta, ovvero questa cittadina che si chiama Schitt's Creek. Siamo in quel del Canada, anche se non è mai precisato bene dove si trovi. C'è il negozio di vestiti, c'è il motel dove la famiglia si è trasferita perché era l'unica proprietà che aveva in questa città. Quindi per le prime stagioni loro non hanno nemmeno una casa, continuano a vivere in questo hotel.
Okay.
E in questo hotel iniziano a conoscere tutti i paesani e come questi vivono la loro vita nella semplicità. Ed è bello perché vanno a scontrarsi, o comunque a conoscersi, due modi diversi di vivere, ovvero quello borghese, più elitario, se lo vogliamo chiamare, più ricercato, e invece quest'altra realtà contadina, molto più povera economicamente, ma molto più di cuore, molto più di stomaco, meno di testa, come la famiglia protagonista.
Questa cosa di cui tu stai parlando adesso si collega da Dio con le trame dei manga Gekiga, se ci pensi.
Vero, è perfettamente vero.
È incredibile, la narrazione ciclica.
Ma parliamo un attimo del cast. Abbiamo Eugene Levy, come ho già detto, l'abbiamo visto in American Pie, che è il padre Johnny Rose.
Ed è anche il capo del corpo di ricerca di Attack on Titan.
Dan Levy, che è David Rose, che è il figlio, e secondo me è un personaggio bellissimo, perché è pansessuale. Ovvero, lo vedete come si comporta, come reagisce a determinate affermazioni, a determinate situazioni, e va perfettamente a esaltare, lui lo dichiara, la pansessualità, ovvero l'attrazione sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo genere o al suo sesso. Cioè lui in delle puntate ci prova con delle ragazze, come colei che si occupa del motel ed è alla reception, che diventerà un personaggio fondamentale, ma in altre puntate anche dei ragazzi. Poi abbiamo Catherine O'Hara, che ricorderemo tutti per Mamma ho perso l'aereo, colei che perde il figlio, o Beetlejuice. E poi abbiamo Annie Murphy, che è la figlia, Alexis Rose, e è abbastanza emergente, non l'ho vista in tante altre cose. La figlia si innamora del figlio del sindaco di Schitt's Creek, tra l'altro interpretato da Chris Elliott, Scary Movie 2, quello con la manina, il padre di Lily, okay, in How I Met Your Mother, ha fatto anche tutti pazzi per Mary, e si innamora del figlio del sindaco, che ha la barba, però appena questo se la toglie, lei lo lascia brutalmente, in pieno spirito sono un po' viziata, non mi piace più. Cioè, tu devi essere come voglio io, la vita deve essere come voglio io. Poi in un'altra puntata vediamo David, il figlio pansessuale, che facendo dello shopping, amante di shopping, critica il negozio e alla fine si ritrova a lavorare in quel negozio. Perciò la famiglia pian pianino trova anche dei mezzi e delle risorse per ripartire da questa città. Moira, la madre, interpretata da Catherine O'Hara, io trovo fantastico che ogni puntata ha una parrucca diversa per cambiare moda, per cambiare stile. Mi ha ricordato molto Roger di American Dad, l'alieno. Tante cose piccole ma stuzzicanti, che secondo me fanno di questa serie un grande prodotto comico molto contemporaneo. Ora passiamo velocemente, prima di chiudere la puntata, agli autoscontri, perché ci sono stati gli Emmy. Perché facciamo questo gap? Eugene Levy e Dan Levy, il padre e il figlio, hanno presentato l'ultima edizione degli Emmy 2024, e è stata la prima volta che un padre e un figlio hanno presentato questa manifestazione. Perciò volevo un attimo andare ad accennare i premi che mi hanno fatto più piacere, ovvero The Bear, principalmente perché hanno premiato Jeremy Allen White, Lip di Shameless, Nel cuore sempre, come miglior attore protagonista in una serie comica, ovvero The Bear, e anche miglior attore non protagonista, sempre per The Bear, Ebon Mass Backrack.
E poi c'è Shogun, che è una serie che quest'anno è andata molto forte, che io ho visto, non so se anche tu l'hai vista, Dodi.
Ho visto, l'ho iniziata, devo continuarla.
Costumi ben fatti, una buona regia. Secondo me anche a livello di fotografia è un prodotto, diciamo, di livello non eccellente ma più che accettabile. Ed è la classica serie che secondo me mette d'accordo un po' tutti, perché c'è un po' di romance, ci sono un po' di combattimenti, un po' di intrighi. La classica serie da vedere, secondo me, in famiglia, dove ciascuno può trovarci dentro qualcosina che gli piace.
Entrambe serie disponibili su Disney Plus, perché sono prodotte da FX.
È proprio vero, come fugge il tempo quando ci si diverte, eh? Proprio come una cavia quando riesce a scappare dalla gabbia. Un piccolo topolino. Vedete? Questo fa veramente paura. Non le vostre zucche intagliate. Un'altra giornata sta giungendo al termine. tutti i visitatori sono pregati di raggiungere al più presto l'uscita. Prima che io vi chiuda all'interno del parco come delle capie.
Questa intelligenza artificiale mi fa sempre più paura, Andre, non so te, però mi sembra che ci consideri degli oggetti più che degli esseri umani.
Diciamo che la fantascienza degli anni Ottanta ci ha insegnato che è meglio aver paura dell'intelligenza artificiale.
Vabbè. Stiamo andando a chiudere questo secondo episodio della seconda stagione. Wow, ragazzi, stiamo andando avanti. Noi ci salutiamo, chiudiamo i cancelli e ci sentiamo settimana prossima. Arrivederci, ragazzi.
Alla prossima.
Un messaggio rapido dal vostro alicorno e tecnico del suono del parco Singalek. Purtroppo mi sono ritrovata a dovervi spedire questo messaggio audio per segnalarvi delle cose assolutamente inaccettabili. Lo avrete già capito, no? Sto parlando di questa intelligenza artificiale che ha preso il posto di Miss Paradiso. Innanzitutto sta imitando la mia voce e già questa cosa non mi va bene, ma proprio per niente. In secondo luogo continua a dire sempre umani, umani, umani. Oh, sono un alicorno io. Un po' di rispetto. Ah, e poi ciliegina sulla torta. Ci si mettono anche i due gestori del parco, Andrea ed Odi, che mi mandano delle lettere con scritto «Vediamoci stanotte nei sotterranei del parco». Stanotte! Nei sotterranei del parco! Siccome è l'ennesima volta che questa lettera mi arriva, io stanotte vado nei sotterranei del parco e li incenerisco con un raggio lunare! Ma vedi un po' te che scherzi mi devono fare questi.